Bentrovati all'ascolto da Fabio Piccolino, giornale radio sociale. Oggi siamo con Marco Rovelli, autore del libro Soffro, dunque siamo. Salve Rovelli.
Ciao, buongiorno.
Allora, il libro di Marco Rovelli, edito da Minimum Fax, affronta il tema innanzitutto della salute mentale, mettendolo però in relazione soprattutto con la società. Quello della salute mentale è un tema sempre più dibattuto, no? Negli ultimi anni, che sembra coinvolgere in questi ultimi anni, in quest'ultimo periodo, un numero sempre più grande di persone. Quindi a Rovelli chiederei innanzitutto perché la depressione, come si dice nel suo libro, è considerata la malattia del XXI secolo.
La depressione, e non solo, ci sono tante altre forme molto rilevanti, no? della sofferenza individuale, che in realtà è sempre una forma di sofferenza sociale. La depressione, i sintomi ansiosi depressivi, ma anche le forme del disturbo del comportamento alimentare, il ritiro sociale, l'attacco di panico, i fenomeni borderline e altri ancora. Ciascuno di questi ci racconta qualcosa di molto importante della nostra società. Che è la prima cosa da tenere in mente, no? Perché siamo abituati ormai a pensare alla sofferenza come un sintomo individuale che riguarda solamente la privatezza della sfera psichica e spesso organica, cioè il cervello rotto che non funziona e quindi poi lo mettiamo a posto con un fatto e finisce lì. Ecco, in realtà c'è molto di più oltre questo, no? C'è una dimensione sociale che non consideriamo. Nella mia indagine, in questo libro, cerco di raccontarla questa dimensione sociale e in particolare la società degli individui, no? La società dell'individualismo compiuto, realizzato, di quella società che di solito viene chiamata la società neoliberale, la società ipermoderna, che da questo punto di vista di una cultura collettiva, di un codice culturale collettivo, conviene chiamare società della prestazione, società della performance, una società in cui ciascuno è chiamato a essere imprenditore di se stesso, a conseguire dei risultati, a essere produttivo, a essere valutato in ragione della sua produttività, del conseguire degli obiettivi che sono sempre in realtà irraggiungibili, no? Essere all'altezza di uno standard che è sempre altissimo, certo. No? In questo senso c'è anche la retorica delle eccellenze che va esattamente in questo senso, e quindi tu non puoi mai essere all'altezza dello standard che ti viene richiesto, delle certo. richiestività di cui la società ti subisca in ogni campo della tua esistenza.
È proprio non essere come dire, all'altezza della situazione, no? A che fare, come diceva lei, con la società della prestazione, con una forma di capitalismo sfrenato a cui siamo abituati, e questo finisce poi inevitabilmente per accentuare, no, il senso di colpa dell'individuo, giusto?
Sì, più che il senso di colpa, che è qualcosa che ha a che fare con la novecentesca, no? Il senso di colpa, laddove la dialettica fondamentale era quella tra divieto e trasgressione, no? Il senso di colpa che derivava poi dalla trasgressione del divieto, tutta la società della legge con la L maiuscola, del padre con la P maiuscola, no? Tutta quella società che non c'è più, no? Già negli anni 90 un sociologo come Ehrenberg aveva lucidamente individuato questo passaggio fondamentale, no? Non più la società del divieto e trasgressione, ma la società del possibile e impossibile, cioè tutto in questa società è possibile. Esatto. E sta a te, tocca a te renderlo possibile, cioè prendere quello che ti spetta, no? C'è un claim che racchiude tutto, che è il claim della Nike: just do it, no?
Sì.
Tocca a te farlo, e se non lo fai sei tu il responsabile, sei tu la persona che non è all'altezza, appunto, che non è adeguata a ciò, alle richieste che ti si fanno, sei tu il fallito. Ecco, esatto. Questa è la società in cui il fallimento diventa l'incubo generazionale per eccellenza.
E questo ovviamente determina uno stato di cose, diciamo, che lei racconta molto bene nel suo libro, compresa la crescita, no, dell'utilizzo di antidepressivi stimolanti anche in ambito lavorativo. Dedica un intero capitolo alla storia degli psicofarmaci, no, e di tutte, insomma, le problematiche che derivano da questo abuso di sostanze.
Sì, sì, chiaramente lo psicofarmaco non è il male in sé, il psicofarmaco anzi è uno strumento utile e talvolta necessario. Il punto è che purtroppo come dire, laddove noi pensiamo alla sofferenza come un fatto organico, cioè appunto come dicevo prima il cervello rotto, diventa l'unica forma di rifugio da una sofferenza intollerabile, e invece la sofferenza ci dice molte altre cose, no? Quindi va bene prendere lo psicofarmaco, ma in maniera adeguata, laddove poi consideriamo che questa sofferenza è legata essenzialmente a quella dimensione relazionale che invece non prendiamo mai in considerazione, o spesso non capita di prendere in considerazione. Cioè noi siamo fatti di relazioni e la nostra sofferenza è legata anche a questo, e se non consideriamo come sono fatte le nostre relazioni, che sono ciò che ci formano, noi non possiamo andare all'essenza di questa sofferenza e trasformare la nostra vita, no? Trasformare la nostra vita, che non è solamente la vita individuale appunto, no? Ma è un fatto che riguarda tutti quanti.
Certo, salute mentale e relazione con la società odierna, la pandemia ha sicuramente accentuato, no, il disagio psichico per molte persone. Lei nel suo libro mette in relazione il tempo sospeso, no, di quel periodo con la crescita dei problemi di questo tipo come un acceleratore di fenomeni che erano già in corso. Noi l'abbiamo spesso raccontato nel nostro notiziario, soprattutto per quanto riguarda i più giovani, i ragazzi che hanno avuto a che fare con, diciamo, una dimensione sospesa. Ecco, è così, la pandemia ha accelerato questo processo?
La pandemia ha accelerato e ha reso visibile ciò che già c'era, non si è inventata nulla. Io ho cominciato a scrivere questo libro molti anni fa, tra tutti i tanti libri che ho scritto, questo credo sia stato quello più impegnativo, che ha richiesto il maggior studio, il maggior dialogo con tanti operatori del settore, eccetera. Ma quando ho cominciato a costruire le basi di questo libro, non le avevo dovute cambiare quando è arrivata la pandemia. La pandemia ha messo in luce ciò che già avevo individuato come le forme emergenti del disagio psichico, che appunto riguardano il nostro essere sociale, riguardano la nostra solitudine, riguardano la nostra solitudine di noi che siamo appunto imprenditori di noi stessi, che siamo individualizzati in ogni istante della vita nei confronti di un obiettivo che è sempre e solo individuale, no? E la pandemia ovviamente ha, essendo stato un fattore di solitudine profonda, no? Ha messo ancora più in luce queste forme di disagio psichico che appunto, però ripeto, già c'erano. Adesso sono sotto gli occhi di tutti, le prime pagine dei giornali si affollano sempre di più di queste forme di disagio psichico, ed è un bene, ma sarà un bene solamente se le consideriamo per quello che sono.
Certo, assolutamente. Ha fatto riferimento alle persone, ai professionisti con i quali, insomma, si è consultato per la realizzazione di questo libro. Nel libro ci sono varie testimonianze che lei ha raccolto, no? Come a descrivere l'importanza delle storie anche nella comprensione di questo racconto di un problema della società. E questo, insomma, dà anche la dimensione di come ci sono situazioni diverse di fronte a cui ci si può trovare a confrontarsi, per cui non esiste un unico modo, no, per confrontarsi, per approcciare più che altro con il disagio psichico.
Esattamente, sì, perché le diagnosi sono dei contenitori, ma non ci si deve mai dimenticare che prima delle diagnosi e contenitori ci sono le singolarità che appunto sono diverse. Quando dico singolarità intendo un'altra cosa da individuo, perché l'individuo esattamente è quella roba che si diceva prima, cioè quell'isoletta separata gli uni dalle altre isolette, insomma, no? Siamo tutti mattoncini, ognuno un atomo, no? Separato dagli altri. No, la singolarità è un nodo in una rete, e questi nodi hanno ognuno la propria forma, ognuno la propria storia, e quindi non si può mai ragionare su una forma di sofferenza senza rifarsi proprio alla storia, cioè ai fili che compongono pongono questo nodo, no? Alla massa, alla matassa relazionale che lo compone, insomma. E quindi è fondamentale raccontare storie, perché è da lì che passa la storia, in qualche modo, ed è da lì che passa un'articolazione di un discorso che abbia senso. Perché poi è questo il punto, cercare il senso, no? Uscire da una dimensione superficiale che ha a che fare col sintomo, sto male, quindi poi faccio una cosa che mi fa star meglio, ecco, ma tu non starai mai meglio, no? Se non vai a mettere in questione qual è il senso che produce questa sofferenza, qual è il senso di questa sofferenza, e il senso lo trovi appunto in un discorso che coinvolge la tua storia, coinvolge la tua relazione, le relazioni con gli altri, le relazioni con l'altro.
Ecco, come dice nel suo libro, non esiste l'individuo ma il condividuo, no? Quindi questo dà un po' la dimensione. In chiusura le chiedo, visto che ne ha parlato abbondantemente, ma insomma, su come affrontare, sui modi diversi per affrontare le varie tipologie di disagio psichico, quali sono gli errori proprio da evitare, gli errori da non compiere nell'affrontare questo tipo di situazione?
Ma questa, come dire, è una strategia che non spetta a me, no, dire, nel senso che io l'ho scritta da critico della cultura, da scrittore, incrociando una serie di saperi, quindi non sono uno psi, ma ho parlato con tanti psi, no? Ecco, per mettere in atto delle strategie efficaci di fronteggiamento della sofferenza, appunto, occorre parlare con una persona che consente di dire quello che di solito non riesce a dire e di individuare delle cose che tu di solito da solo non riesci a individuare, no? Cercare di arrivare a una consapevolezza, perché poi la parola chiave è questa, la consapevolezza, che è una consapevolezza sempre condivisa, che è frutto di una condivisione, e noi nella nostra solitudine non riusciamo a dire e neanche a vedere le cose che uno sguardo altro ci potrebbe far vedere, per innescare una trasformazione reale della propria vita, perché spesso la forma di sofferenza sta esattamente lì, no? In quella rete di relazioni da cui proviene la nostra sofferenza, e finché non si prova a trasformare quella rete, a mettere a mano in quella matassa, in quel groviglio, ovviamente la sofferenza allineerà continuamente sempre lì e in noi.
Certo, Soffro dunque siamo, il disagio psichico nella società degli individui è il titolo del libro di Marco Rovelli, edito da Minimum Fax. Grazie Marco Rovelli per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.